Ciao runners e ciao amanti della corsa. Io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast Da Zero a 42. L'ospite odierno l'ho conosciuto indirettamente, seguendo una puntata di True Commitment in uno degli incontri di Destination Unknown, dove appunto era stato invitato a parlare, e sono rimasto subito colpito, oltre che dalla sua simpatia, tranquillità di esposizione, anche dall'argomento che si trattava in quell'episodio. E credo sia anche una roba un po' poco troppo considerata, soprattutto da noi runner amatori. Ma adesso ci racconterà e ci spiegherà tutto meglio lui in prima persona, e poi aggiungeremo anche qualcosa sul trail e altri sport che male non fa. E allora sono davvero felicissimo e onorato di averlo qui, non è una cosa che dico tanto per. Diamo il benvenuto su Da Zero a 42 a Gaetano Buson. Ciao Gaetano.
Ciao, buonasera.
Grazie di essere qui, mi fa veramente piacere.
Fa piacere anche a me, ovviamente, è una cosa a cui partecipo volentieri, insomma, cioè, perché è divertente, poi sono anche cose un po' nuove, insomma, ecco, fino a qualche tempo fa non sapevamo nemmeno come funzionavano, e adesso è diventato anche un buono strumento che riusciamo a sfruttare anche dal punto di vista professionale, questa distanza, come poi ricordavi appunto la puntata con il gruppo Destination Unknown.
Esatto, allora intanto prima di venire al tecnico presentati, dici chi sei, cosa fai nella vita, al di là della corsa e di quant'altro.
Vabbè, mi chiamo Gaetano Buson, sono vicentino, sono nato ben prima dell'euro, nel senso che sono uno di quelli che ha imparato a usare il denaro in lire, e sono psicologo, sono laureato nel 2001 in realtà a Padova, e per moltissimi anni, ancora adesso in realtà gran parte del mio tempo, lo occupo, diciamo che lavorando con le persone con disabilità, che era un po' il trade union di tutta la mia vita, nel senso che io arrivo come sportivo, diciamo, dal nuoto, anche se non ho mai praticato il nuoto agonistico, comunque arrivavo dal nuoto, avevo insegnato nuoto per tantissimi anni e insegnavo nuoto alle persone con disabilità, poi con la laurea in psicologia in qualche maniera ho portato avanti questo tipo di lavoro, no? Per l'integrazione. E negli ultimi anni, in realtà sono ormai da una decina d'anni, ho ricominciato a fare sport attivo, dopo insomma classica crisi dei 40 anni, dice mia moglie, insomma, poi in realtà sì, ho visto che è anche una storia abbastanza comune di chi non ha fatto sport a livello agonistico serio, quello di ricominciare a un certo punto a rimettersi un po' in forma, questa cosa mi ha un po' preso la mano e ho cercato di mettere insieme tutte le cose che nella mia vita in qualche maniera mi avevano interessato. A un certo punto della vita cerchi di fare quello che ti piace soprattutto, quindi
giustamente
lo sport, la psicologia, lo sport, c'è ancora molto della disabilità che comunque è un ambiente che mi dà tanto, e quindi questo aspetto della preparazione mentale che negli ultimi paio d'anni insomma sto portando avanti, anche credo, anzi sono sicuro, insomma con più mi viene la parola profitto, che è brutta, ma insomma di quello che pensavo, ecco, io avevo cominciato come una cosa, ma quasi quasi mi iscrivo a un master dopo tanti anni, e invece sta diventando, insomma, anche è diventato anche un lavoro, insomma, in qualche modo, quindi
esiste domanda da ignorante. No, vai, scusami.
No, mi fa effetto chiamarlo lavoro, perché poi io lo vivo sempre come un hobby, no? Anche se mi occupo anche tanto tempo, ma mi piace così tanto che alla fine, quando dico lavoro, lo dico con un po' di pudore, perché mi sembra quasi di rubare.
Va bene, c'è di peggio, c'è molto di peggio, anzi, tu fai un lavoro importante. Ma infatti la mia domanda è, esiste proprio da ignorante, una specializzazione in psicologia sportiva?
In questo momento esistono soprattutto dei master post lauream. Okay. Sono sempre di più, fino a qualche tempo fa ce n'erano uno o due in Italia, alcuni di molto famosi, anche di impegnativi. Ad esempio, non è per fare pubblicità, è anche per qualificare, c'è un master a Torino che è gestito dal professor Vercelli, che è lo psicologo della Juve, insomma, che okay. penso un primo in Italia, poi c'è un altro a Milano, io ho fatto a Padova perché è più vicino, mi sono trovato comunque bene a CISPAT, che è una scuola di specialità, e sta prendendo molto piede in generale tutto il discorso del mental training, quindi non è raro anche nei social trovare mental coach che spesso non sono nemmeno laureati in psicologia, ecco, non lo dico in senso dispregiativo, nel senso che ci sono è chiaro che io da psicologo dico sicuramente la laurea, tanti anni di studio, quando si tratta con gli aspetti mentali delle persone è sempre meglio avere qui due esami in più da spendere, insomma, perché per evitare di fare danni, però ci sono le capre tra gli psicologi e ci sono degli ottimi mental coach, cioè ecco. Certo. La psicologia dello sport è però una cosa, ecco, molto vasta, che secondo me richiede anche tempo e approfondimenti e studi che vanno seguiti bene. No, non è tanto se si rischia di far danni, è che magari si possono perdere delle opportunità, ecco, perché può essere anche l'occasione, nel caso di quando si lavora con adolescenti, con i bambini, di trovare in maniera meno stigmatizzante delle difficoltà, in maniera precoce, agire subito. È un bel lavoro da questo punto di vista, insomma, che può lavorare anche sulla prevenzione di problematiche più importanti.
Ma tu, in quanto psicologo sportivo, quindi segui già da un po' degli atleti, delle squadre?
Sì, io è una cosa un po' particolare, nel senso che io seguo da un po' di tempo una società in particolare di hockey a rotelle, qui della mia zona, del mio paese, perché anche se io in realtà non ho una storia di hockeyista, infatti mi prendono anche in giro perché ogni tanto mi dicono vieni in pista a pattinare con noi, credo che avrei massacrato, anzi sarei capace di massacrarmi da solo perché fa stento, sto in equilibrio sui pattini, però è molto, molto bella come esperienza, perché ad esempio per me è stata anche l'occasione di rimettermi in gioco nello sport agonistico, ero, nel senso stiamo lottando per la promozione in A1, insomma quei livelli, sai, di agonismo che non si confanno a un quarantenne, sì, che sì, comincia a fare la tappasciata di paese tanto per tenersi in forma, come no? E quindi questo è molto interessante anche proprio dal punto di vista dell'approccio alla gara, per me, che se no mi mancherebbe anche con gli atleti poi singoli che seguo. E poi tutta la parte anche dei settori giovanili, che insomma è una cosa che mi dà anche molta soddisfazione. Io comunque arrivo da una storia mia personale di lavoro come educatore, quindi insomma è una parte che continua anche a darmi dei ritorni di efficacia, ecco, senza falsa modestia.
Vabbè, lo dico, è giusto, c'è assolutamente, è giusto prendersi
meglio. I ragazzi, sì.
Magari allora prossimo anno verrete a giocare contro il Sanzano. Molti atleti...
Ma veniamo già, il Sanzano Hockey in realtà è più ricco di noi, ha sia la Serie A che la Serie A2, ma credo che potrebbe esserci una possibilità di scontrarci anche prossimamente in qualche Final Four, però mi sto toccando tutto il toccabile per evitare di buttarla.
Assolutamente.
Tra l'altro c'è un ragazzo che ha lavorato con me l'anno scorso, che quest'anno gioca a Sarzana, per cui insomma abbiamo...
Sì. Mondo è molto, ecco, piccolo.
Seguo atleti poi singoli, quindi ho seguito una delle squadre, seguo ancora, sono una squadra di nuoto sincronizzato, insomma, e poi in realtà, ecco, a parte questa esperienza dell'hockey, io in generale tendo o si fa il lavoro con la società, no? Quindi si fa una sorta di convenzione annuale in cui si va a programmare un lavoro lungo, come una tabella in qualche maniera, come la tabella che ti fa il preparatore atletico, oppure si può anche, siccome comunque il trail run, il nuoto, insomma, molta parte dello sport è anche sport, chiamiamolo povero, nel senso le persone che tendono a spendere tantissimi soldi, che sono comunque... per quanto uno è comunque un lavoro, per cui insomma anch'io ho la mia tariffa, e chiaramente magari si tende a privilegiare i 3-4 incontri col singolo atleta, dare un'impostazione generale su un percorso che può essere fatto, e si esaurisce lì, e poi eventualmente si sente più avanti per capire se se ha funzionato, se non ha funzionato, ecco, su questo.
Okay.
È una cosa che in particolare con chi fa trail running o comunque discipline individuali, lavoro molto così, come 3-4 incontri.
Okay.
Di molto molto tecnici, di conoscenza e indirizzo, e poi una volta indirizzato ci fa un follow up a un paio di mesi e si vede come è andata, insomma. Poi se l'atleta invece dice guarda, io mi sto trovando bene, voglio continuare, si continua, ecco, non è che io ho delle conclusioni su questo, ci mancherebbe altro, però lo dico anche, ecco, per evitare di spaventare, perché poi uno quando pensa allo psicologo viene sempre in mente Woody Allen, no? Con steso sul lettino dell'analista per 15 anni. E, ecco, non è sempre così. Non è così neanche la psicoterapia, no. a maggior ragione la psicologia dello sport.
Ma infatti, domanda anche questa proprio da ignoranti, che cosa fa esattamente, a grandi linee, un mental coach / psicologo sportivo? Proprio sintetizzandolo.
Beh, in realtà si può anche ipersintetizzare, nel senso che tendenzialmente si cerca di fornire degli strumenti che possano essere funzionali a una migliore performance, tirata giù a grandi pennellate. Poi migliori performance dipende sempre da qual è l'obiettivo, ovviamente, no? Allora, la maggior parte delle persone vede chiaramente come superfluo anche affidarsi ad un allenatore, quindi a maggior ragione un mental coach è un livello. Io però dico sempre, fino a 10 anni fa, mi ricordo che allenatore del Vicenza che si vantava, parlo di 25-30 anni fa, che si vantava di non avere il preparatore atletico, cioè faccio tutto io, come no? Perché cominciavano a esserci i preparatori atletici quasi in tutte le squadre. E quindi era diventato quasi un valore, no, per l'allenatore essere ancora in grado di fare tutto. Credo che il percorso tracciato sia lo stesso anche per il mental training. Ci sono degli aspetti che in realtà tu puoi anche arrangiarti, però magari poi cominci a sciancarti le anche o avere problemi ai legamenti, quelle cose lì. Io ricordo l'esperienza fatta con il mio personal trainer, era quella di dire, guarda, il mio obiettivo non è farti vincere la gara, ma è farti arrivare a 70 anni che ancora corri, no? Cioè,
giusto.
Possono esserci vari tipi di obiettivi, chiaramente. E lo stesso, in qualche maniera, è la preparazione mentale. La preparazione mentale può essere funzionale a risolvere dei problemi di cui l'atleta è consapevole, quindi sono atleti che arrivano e dicono io ho l'ansia da prestazione, perché ho il cuore accelerato quando inizio, sono queste cose qua. E dici, ok, va bene, lavoriamo su quello. Può esserci nel caso degli sport, l'atleta che viene singolo di solito viene quando ha qualcosa da portare, no?
Quindi, sì.
A meno che non sia una curiosità, ecco, cioè, come poi anche con la preparazione atletica, c'è sempre qualcuno che ha la curiosità, mi piacerebbe capire se questa cosa mi può dare degli spunti di miglioramento, quindi... oppure uno che ti porta appunto già il problema. E mentre quelle squadre, ad esempio, di solito è una figura, chiamiamola, imposta, no? Dalla società, dallo staff, quindi magari non c'è consapevolezza, però arriva molto spesso, ad esempio, una cosa che dà anche soddisfazione, l'atleta che magari dice, guarda, io in partita non ho ancora capito cosa mi serve, però faccio un colloquio per lavoro con una ditta importante, sono agitato, faccio le pratiche che mi dici tu e riesco ad affrontare quella cosa con più serenità. E per me è un risultato anche quello, voglio dire, no? Cioè, non è... Oppure l'atleta che dice, guarda, io non sono riuscito a sperimentare i tuoi esercizi di respirazione in gara, però dormo molto meglio di notte, prima soffrivo di insonnia. Cioè, queste cose che magari uno non è consapevole all'inizio e poi invece vede che il suo equilibrio generale migliora, ecco. Questa... Quindi, prima parte, io mi perdo.
Vai, come fosse a casa tua.
No, ti assicuro che a casa mia ci sta mia moglie che a un certo punto mi stoppa. giustamente, anche perché esagero. No, la prima parte, appunto, tecniche che aiutano a performare meglio. Altre tecniche che favoriscono un po' il riequilibrio. Psicofisico in particolare. Non a caso, io non mi stanco mai di dirlo agli atleti, molte delle pratiche che facciamo non servono soprattutto per ottimizzare il bilanciamento stress-recupero, quindi la capacità di recuperare, la capacità di valorizzare molto i momenti di riposo che tendono sempre ad essere poco efficienti, con poi risultati nefasti, effetti nefasti sulla muscolatura, sul senso di spossatezza, e quindi allenamenti che poi quando il giorno che ti alleni sei già sfatto prima di partire, insomma, queste cose che si notano anche a livello amatoriale, ecco, cioè non è che, certo, che siccome io non devo vincere il campionato di Serie A, mi interessa fino a lì, cioè, sono cose che uno degli obiettivi del mental training è ridurre il drop out, no? Nello sport. Lo sport, le persone cercano lo facciano per più tempo possibile, divertendosi possibilmente. Ecco.
Ok, tra l'altro tu hai toccato anche un argomento che a me sta molto a cuore. Io più o meno un annetto fa anche di più, nel periodo delle Olimpiadi, avevo fatto un episodio, non ovviamente da tecnico, su però il caso di Naomi Osaka, di Simon Biles, cioè sulla pressione che c'è sugli atleti. È una roba che a me tocca particolarmente proprio a livello umano. Ovviamente io non ero entrato negli aspetti di cosa fare, perché lungi da me. Tu invece come si gestiscono situazioni di questo tipo? Come si può approcciare in cose così importanti, pesanti, anche quando c'è l'ansia proprio da prestazione, e appunto, come dici tu, può toccare un professionista, può toccare anche l'amatore, comunque che sente la gara.
Sì, allora, sono due livelli, se vogliamo, anche di approccio diversi, nel senso che il professionista tendenzialmente soffre di ansia da prestazione, parliamo. Ansia da prestazione prevalentemente perché la prestazione spesso è anche meritevole di ansia, ok? E quindi in qualche maniera l'obiettivo è quello di riuscire ad abbassare il livello di attivazione, cioè l'ansia è un livello di attivazione, no? Spesso viene definita emozione, ma non è proprio, in termini, in gergo tecnico non è proprio correttissimo chiamarla emozione, è un livello di attivazione. Bisogna riuscire ad aiutarlo con delle tecniche che si basano prevalentemente su delle tecniche di respirazione, che poi però possono essere declinate in molti modi. C'è la mindfulness, c'è il training autogeno, che non è un esercizio di respirazione, ma un percorso un po' più lungo, però mira anche alla gestione dell'ansia, in modo che lui impari a gestire questa ansia, da non toglierla completamente, perché sennò si diventa poco performanti. Cioè un minimo di attivazione serve.
Un minimo di bruciore di culo, termine tecnico.
Sì. Cioè il livello tecnico è quello lì, è proprio il BDC, il bruciore di culo. Ma che può essere anche alto, ecco, l'importante è che questa cosa non influisca negativamente sulla prestazione. Okay. No? Quindi nell'amatore tendenzialmente invece è quasi un problema, se vogliamo, quasi peggiore, perché se un amatore arriva ad avere ansia da prestazione per una gara in cui sostanzialmente non ha grosse velleità, vuol dire che magari il problema di ansia è un po' più radicato ed è un po' più generalizzato nella sua vita. A maggior ragione le pratiche di cui si parlava prima possono essere utili per gestire meglio in generale la propria vita. Anche se poi io da anni ormai facciamo l'ultraberico, cioè la gara che ci organizzano praticamente sotto casa ci vengono a prendere se non andiamo a farla, scherzo, non siamo così importanti, però ci teniamo ad andarci, e abbiamo riflettuto spesso, no, con questo mio amico, il fatto che in gara, no, cioè a 30 km comincia a avere i crampi, comincia a avere mal di pancia, tutte queste cose che in allenamento invece magari ne fai 50 e sei sereno, chiacchieri, torni a casa e ti fai anche la passeggiata al pomeriggio con le mogli e i figli. Cioè, e lì probabilmente c'è un livello di attivazione che non è percepibile a livello basale, così, perché non lo senti, però a livello muscolare hai quella tensione che col passare delle ore si accumula e a un certo punto ti fa saltare prima di quello che ti succede in una condizione simile, non agonistica. Ecco, quindi vuol dire anche poi nella prestazione, in qualche maniera anche da passione come me, imparare a controllare queste cose, almeno arrivo e mi danno la maglietta finisher, ecco, visto che sono venuto fino a qua.
Esatto, l'obiettivo finale è quello. Ma quindi noi possiamo allenare un pochino il nostro approccio mentale, chiamiamolo così, all'attività sportiva? Ci sono delle metodologie da mettere in pratica?
Si può allenare ed ha anche dei i risultati in realtà. Poi è una... Allora, c'è tutta la parte di contenimento dell'attivazione, gli esercizi di respirazione. Allora, poi, in pratica, poi, no? Okay. Uno dei motivi per cui c'è una grande diffusione anche di professionisti che non hanno fatto grandi studi, mm-hmm. è perché dal punto di vista pratico è anche molto semplice, cioè non ci sono tantissime cose da proporre, soprattutto in una fase iniziale. Uno si cerca su YouTube e si trova tutti i video dell'universo per fare attività di mental training senza particolari difficoltà, no? E quindi è per questo che il problema è poi quando questa cosa qua invece si tramuta in un'ansia clinica che va a quel punto indirizzata, lì servono delle competenze che vanno insomma, un po' meglio, insomma, se c'è qualcuno che sa come trattarle. Però si parte sempre dalla respirazione, io almeno parto sempre dalla respirazione, perché la respirazione è un esercizio di consapevolezza. Tu, lavorando sulla respirazione, che sembra una cosa banale, diciamo, respiriamo da sempre, mi viene sempre in mente il film di Checco Zalone, no? Che va a fare la vacanza nel centro di yoga e dicono a suo figlio è molto portato per la respirazione, la fa da tanto, sì, da quando è nato respira. Ecco, è una battuta molto, a me si è fatto divertire molto, però la uso anche molto per, di solito, per alleggerire un po' l'inizio con i gruppi, soprattutto, no? Degli atleti. Però sembra banale la respirazione, però in realtà, proprio perché la facciamo da quando siamo nati, la facciamo in maniera assolutamente inconsapevole. Lavorare sulla respirazione ti aiuta a, intanto, a stare sul qui ed ora, perché ti stai concentrando su qualcosa che stai facendo in questo momento, quindi non c'è il prima e non c'è il dopo, no? Stai pensando a quella cosa lì. Aiuta la consapevolezza. La consapevolezza è anche lì la porta di ingresso, la consapevolezza del respiro è la porta d'ingresso per la consapevolezza di qualsiasi altro movimento, poi, no? È un po' il principio della mindfulness che funziona in questo modo. E poi è quell'esercizio di rilassamento, perché la respirazione comunque prolungata aiuta a ridurre il tono, a abbassare i livelli di cortisolo, ha un sacco di benefici dal punto di vista proprio fisico-organico, che alla fine consentono il recupero della fatica, quindi anche degli allenamenti pesanti, o a me è capitato di fare il training autogeno, ad esempio, con un atleta che doveva fare il Tour de Géante, cioè quindi una gara a tappe molto lunghe, in cui il tempo di sonno era molto poco, e il training autogeno potrebbe o essere un'alternativa al sonno, alternativa un po' palliativa, perché non è proprio un'alternativa al sonno, però è una buona tecnica se non hai la possibilità di dormire, okay. Oppure può essere un modo per ottimizzare quei pochi minuti di sonno che ti sono concessi, perché se poi hai l'ansia di oddio, ho poco tempo per dormire, e di solito questa cosa non ti fa addormentare, no? Cioè,
vero.
La tecnica invece ti aiuta a dormire, quindi tu ti dormi profondamente i 20 minuti, mezz'ora che sei dato, e diventa più efficace come esercizio, più efficiente, anche forse più corretto dire.
Ok, quindi, perfetto.
Dalla respirazione si parte quasi sempre. Mm-hmm. Poi ci sono un sacco di altre tecniche. C'è una tecnica che si chiama Imagery, che è sostanzialmente un esercizio in cui tu visualizzi l'attività che fai a secco, in qualche maniera, no? La fai al di fuori del contesto di allenamento agonistico. E che è eccezionale, ad esempio, per anticipare le sensazioni della gara, il trovarsi in gara. Io lo uso moltissimo, ad esempio, con gli atleti infortunati, uno dei modi, tanto per tenerli agganciati, per evitare che si lasciano, che si piangano un po' addosso, quindi è un modo per portarli comunque all'interno della... li porti in palestra, gli fai fare delle cose che comunque sono... tengono attivo, ecco, non ti senti infortunato in qualche maniera.
Ecco. Ok.
E chiaramente, anche se poi l'imagery è una tecnica che ha sicuramente una funzione mentale, è anche vero che noi comunque per fare dei movimenti abbiamo bisogno di attivare il cervello, l'imagery tiene attivo il cervello, nel momento in cui ricominci devi riattivare i muscoli, ma la parte mentale, la parte neuronale l'hai già tenuta sveglia, e non è poco. Sì. Soprattutto nello sport di un certo livello, in cui poi le frazioni di secondo sono anche importanti. Prima cosa. Seconda cosa, ha comunque un effetto anche sui muscoli, in misura minima ovviamente, però ha degli effetti. Io ho raccontato anche la sera lì BU Coaching, della mia esperienza durante la positività al Covid, in cui ho fatto questa mezz'ora di imagery sul nuoto e il giorno dopo avevo male alle spalle, no? Perché probabilmente erano condizioni fisiche penose, come puoi immaginare, però comunque probabilmente provoca quelle piccole contrazioni che alla lunga ti... Perché non era po', hanno anche un senso.
Ecco. Ma guarda, io confermo per quel poco di esercizio che abbiamo fatto anche noi in quella serata lì, che ha durato veramente 3 minuti, 4 minuti, quello che è, alla fine, verso il finale, ero veramente coinvolto, cioè mi veniva quasi da muovere le gambe, anche stando seduto qua, esattamente dove su questa sedia ero, e mi veniva quasi da muovermi anche a me, quindi magari prolungato, immagino io, per 20 minuti, mezz'ora, effettivamente ti immergi al 100%.
Sì, poi, guarda, io adesso è una sorta di coming out il mio, nel senso che se mi ascolta l'atleta con cui ho parlato l'altro giorno, capisce che l'ho un po'. Quando avevamo studiato questa cosa, mi dicevano che, ad esempio, è una tecnica che serve molto anche per la gestione del dolore, no? E, quindi l'ho usata con un atleta che ha una mano rotta, che all'inizio del lavoro mi diceva: è stata una giornata pesante, ho avuto tanto male la mano, cioè proprio sentivo pulsare, mi faceva male. Alla fine mi diceva: pazzesco, cioè io ho avuto per questi 10 minuti la sensazione che la mia mano funzionasse, e quindi non gli faceva male, non faceva niente. E quindi in qualche maniera ho ricordato il professore che mi diceva questa cosa, che non ero mai riuscito a capire bene in che modo si potesse controllare il dolore, no? Questa cosa qua. E effettivamente invece la prova me l'ha data questo atleta che diceva: anche solo per questo ha meritato, come no? E, per cui ha delle potenzialità incredibili, veramente.
Davvero, confermo, veramente, per quel poco che ho vissuto io, poi immagino ci saranno altre esperienze.
Quella sera abbiamo fatto anche molto veloce, come spiegavo, era quasi più... Era più facile farla vedere che spiegarla, è quasi impossibile. Infatti, secondo me, chi ci ascolta che non sta capendo niente.
Magari linko nelle note dell'episodio, tante su YouTube, anche quello, linko nelle note dell'episodio quel video lì, così, dove sei il protagonista e c'è tutta l'oretta o quello che è anche di più.
Diventa una star di YouTube, così. Poi,
sì, guarda, con me non fai molta strada, guarda, fidati, non ti preoccupare.
Ma non è che le physique di roll, però.
Ma allora, non per fregarti il lavoro, ma esiste qualcosa, ovviamente niente di particolare, ma che possiamo fare anche da noi a casa, tra virgolette, giusto per iniziare, per capire un po'?
Beh, io, ad esempio, una delle cose più semplici che si possono fare è proprio un esercizio di respirazione molto facile, in cui si fa un'inspirazione lunga come l'espirazione, quindi si inspira dal naso e si espira dalla bocca per 4 secondi, io parto sempre da 4 secondi perché magari 3 penso siano pochi, però uno se vuole può fare anche 3, cioè non è, o 5 o 10 se uno ha una capacità particolare. Non è vincolante il numero, l'importante è che sia una respirazione profonda, deve essere diaframmatica, la respirazione quindi che non muove le spalle, no? Perché se io respiro profondamente, come se stessi sospirando, è anche un indice di tensione a livello toracico, quindi la respirazione in cui butto avanti l'addome, la pancia, e la sgonfio quando espiro. E faccio questo esercizio per un minuto, concentrandomi solo sulla respirazione. Okay? Allora, inspirare e espirare è facile. La parte da aggiungere come allenamento mentale è quella di concentrarsi sulla respirazione, cioè in quel momento io sto pensando solo alla respirazione. Di solito facilita molto individuare un'immagine che ci dà serenità. Io tendenzialmente uso un panorama che ho in mente, no? Un panorama che può essere poi tra noi il trail runners, viene facile pensare ai panorami, sono abbastanza prêt-à-porter, però ho avuto atleti che mi hanno detto: io ho pensato a uno scenario che mi sembrava un cartone animato, un dipinto, cioè possono esserci veramente molto molto personalizzati. Quindi un'immagine che trasmette serenità. allontano i pensieri e siccome in questo minuto e mezzo, due minuti, tre minuti, cinque minuti, quelli che voglio utilizzare per questo esercizio di respirazione, si può anche allungare, se non ce la fa può arrivare a 10 minuti senza problemi, però anche qua è come la corsa, cioè non è che uno non ha mai corso, parte e si fa la maratona, no? Si parte con 10 minuti, un quarto d'ora, l'alternanza corsa-camminata, sono tutte quelle cose là che ti portano piano piano a cercare gare tutte le domeniche. E questo esercizio va fatto appunto concentrandosi sulla respirazione. A un certo punto i pensieri arrivano, la parte di impegno che serve è quella di riuscire a non giudicare questi pensieri, come dire, guarda te che testa che ho, che continuo a sconcentrare, questa cosa qua, no? Uno le vive sempre male, no, io so che questa cosa può succedere, quindi nel momento in cui succede non mi spaventa, lo allontano e ricomincio a tornare alla mia attenzione, alla mia scena di serenità e al mio ciclo di ispirazione. Questo è l'esercizio base, proprio l'entry level, quello okay. Da cui si parte sempre ed è quello che poi si riesce a fare sulla start line se ti batte il cuore forte. Ecco. Tutti gli altri esercizi che ti ho citato prima, la training autogeno, la mindfulness o anche esercizi più complessi di respirazione che possono essere fatti, servono per lavorare, diciamo, su quello che è il metabolismo basale, no? Che non lo puoi fare il giorno della gara, devi lavorarci mesi, certo. E quindi in qualche maniera il tuo livello di attivazione è sotto controllo, no? E quindi tu gestisci i picchi in questa maniera, okay. Qua, poi, le cose. A me piace il fatto che si chiami mental training perché dà l'idea del training, cioè di qualcosa che non si improvvisa, è una qualcosa che certo. Cui va impegno, va tempo.
Ci lavori su nel tempo, come tutte le cose in questo campo.
Sì. Ma perché? Con gli sportivi è facile comunque perché ecco. Appunto perché sanno che mentre il paziente classico viene lì e cerca la magia, no? Che fai la specto patronum e lo, e lo guarisci. E lo sportivo tendenzialmente ha un approccio già che sa che bisogna farsi il mazzo per
arrivare. Soprattutto sport come il nostro, diciamo così, anche se siamo amatori, ma immagino anche un professionista lo sa anche di più quanto sia tosta la faccenda. E infatti
in realtà gli sport in realtà poi allora l'amatore lo sa che bisogna farsi il mazzo in qualsiasi sport. Tendenzialmente poi gli sport molto tecnici, allora uno che gioca a calcetto con gli amici non viene in cerca del mental coach ovviamente, no? Sarebbe anche poco, sì, per carità, ci troviamo a giocare a calcetto al limite, ecco, ma se tendenzialmente un professionista che fa anche sport molto tecnici comunque invece sa che deve comunque sudarsela, perché poi quando più il livello si alza più e diventa fondamentale ogni singola parte, no? Uh-huh. Del proprio allenamento.
Sì, si parla anche magari tanto di dei minimi guadagni, no? Che ci sono tanto esatto. Di moda adesso, dei marginal gain, per usare il termine tecnico, e immagino che anche questo possa esserlo a tutti gli effetti.
Assolutamente. Cioè è proprio il punto su cui si credo che sarà la scoperta a un certo punto. Poi quest'estate Marcel Jacobs ci ha fatto
l'endorsement.
Non dico che abbiamo comprato tutti la macchina nuova in anticipo perché sapevamo che però è stata una pubblicità molto positiva, no? Al di là di come è stata gestita, però riconoscere così in maniera assolutamente equilibrata, ma senza non ha raccontato chissà che storie o ha fatto TV del dolore, insomma, ecco, ha detto che è stato aiutato da mental coach. E tra l'altro, appunto, torno al discorso, una mental coach che non è psicologa, no? Quindi voglio dire che comunque ha fatto un buon lavoro, però ecco, ha avuto il coraggio di dirlo perché c'è un po' questa sorta di pudore nel dirlo, no? perché vado dallo psicologo vuol dire che sono matto, ecco, no? A parte che lo psicologo non è un psichiatra, ma no, ecco, non è questo, non è neanche il motivo per cui lo facciamo noi, lo psicologo sportivo, ecco, se non avrei scelto di fare lo psicologo sportivo se volevo lavorare con gente matta, insomma, matta in senso clinico, che poi matta sì, in senso sportivo, non ce n'è finché vuoi.
No, esatto, infatti noi siamo abbastanza matti da questo punto di vista. Ma perché un atleta o una squadra dovrebbero decidere di farsi seguire da uno psicologo sportivo?
Beh, per motivi anche molto diversi, nel senso, come ti dicevo prima, ci può esserci il curioso, quello che è interessato a capire, che mi ha sentito parlare e vuole capire. Tipicamente sono le persone che, non so, leggono molto, no? Leggono tantissimo, si informano, vedono, insomma, nella vita di sportivo, non so, il corridore che ha provato il metodo Galloway, il metodo di Albanesi, il metodo di Baldini, cioè si è studiato tutte le tabelle possibili e immaginabili, non tanto per migliorare, o anche sì, anche per migliorare, però soprattutto con l'idea di conoscere, di capire, di studiare, di vedere cosa c'è là fuori. A un certo punto si imbatte nel mental training e si incuriosisce, insomma, vuole approfondire. Altre volte appunto può esserci un'evidenza, magari non clinica, però un'evidenza di qualcosa che non funziona come dovrebbe, che può essere appunto un problema di ansia o che dà dei blocchi, che dà delle forme di non funzionamento. Altre volte è un atto di fede, cioè sai che c'è questa possibilità, ti affidi ecco, io con la squadra di hockey è un po' partita così, cioè è partita da conoscenze comuni e credo che probabilmente rispetto all'inizio magari la domanda era anche, non so se l'aspettativa fosse che poi io facessi quello che sono andato a fare, però poi nella conoscenza reciproca l'arricchimento ha fatto sì che diventasse anche una storia duratura. Però in quel caso, ad esempio, non c'era una domanda specifica di ho questo problema, era ma tu cosa puoi fare per questo gruppo? No? Si può fare questo. Abbiamo fatto anche un po' per tentativi all'inizio, e poi, come sempre, ti concentri su quello che piace, quello che vedi che funziona, quello che dà risultati. E poi la cosa bella, ecco, è che è un livello di approccio che comunque non fa danni, cioè non è, nel senso è funziona tendenzialmente, ecco, non è che il massimo che può succedere è che non funzioni, però non lo dico perché sono qua io, di solito funziona perché, come sai, i miglioramenti anche nello sport, no? Uno non si è mai allenato e all'inizio migliora tanto. E l'approccio mentale è più o meno la stessa cosa, cioè il mental training. Cioè, siccome non siamo molto abituati a lavorare su queste cose, all'inizio soprattutto si vedono dei risultati incredibili, insomma. Okay. Che non fanno bene al mio ego, perché diventa migliorato, ma poi diventa...
Ma allora, a proposito di ego, c'è qualche esperienza da psicologo che ti ha dato particolare soddisfazione?
Beh, l'anno scorso i ragazzi dell'Under 17 hanno vinto il campionato italiano. Io, vabbè. Una cosa, insomma, come inizio è stata... Sono partiti col botto. Allora, lì la consapevolezza sono andato di non aver fatto grandi danni. erano forti loro, insomma, ovviamente, sono ancora molto forti. No, veramente forti. Però va detto che, allora, chiaramente ero arrivato anche a campionato in corso, quindi non mi prendo particolari meriti, no? Loro probabilmente, anzi, sicuramente il campionato l'avrebbero vinto lo stesso. Va dato atto però che si sono impegnati tantissimo, cioè loro, le attività che ho fatto, veramente, è stato penso uno dei primi gruppi che ha cominciato a darmi dei feedback, ma fin dalla prima volta, no? Mi fermava dopo le sedute, mi chiedeva, mi diceva, mi davano messaggi, ma cosa posso fare? Mi scrivevano i genitori, erano minori, non mi erano 17, ma cosa possiamo fare? Cioè, sai, di quelle cose là in cui dici, vabbè, non abbiamo fatto moltissimo, ma in qualche maniera il risultato, sento che un pezzettino ce l'ho messo anch'io. Insomma, un pezzettino se non altro, per dire, per poterlo raccontare, ecco, senza... Poi dico, io sono convinto che avrebbero vinto lo stesso, però.
Vabbè, comunque, prenditi i meriti quando è giusto.
Però ti dico, se loro non l'avessero, l'avessero preso sotto gamba, dico, vabbè, insomma, non racconto. Invece, devo dire, è stata una bella esperienza proprio per il ritorno che è andato, e credo che sia qualcosa che si portano dietro ancora adesso. E poi comunque, insomma, il campionato italiano...
Cavolo. Guarda, da ora in poi viriamo leggermente anche sul trail, così magari anche tu ti diverti un po' di più rispetto a parlare di lavoro anche
Mi sto divertendo io. Come ti dicevo prima, la psicologia dello sport, ho un certo pudore a definirlo lavoro, perché è una parte molto divertente della mia vita, per cui insomma faccio con molto piacere.
Vai, ma dai. Allora andiamo un po' sul frivolo. Tu pratichi sia trail running che swim run, giusto?
Sì, con... Allora, io ho cominciato a fare il trail running nel 2014, mi pare, forse. Beh. E quindi, perché in realtà abito in una zona collinare, quindi il Vicentino, insomma, offre abbastanza possibilità. Ma le prime volte che ne sentivo parlare non sapevo neanche di cosa si trattasse. Poi, come tutti, ho scoperto in realtà che running è una cosa che nel trail si usa molto poco, nel senso che giusto le discese, insomma, ecco, e qualche falso piano. E poi c'è stato... Io però appunto avevo una storia di arrivavo dal nuoto, l'ho insegnato nuoto tanti anni, nuotato per tanti anni, insomma. E ho visto, c'era una rivista, Spirito Trail, adesso è rimasto solo il sito, all'epoca c'era una rivista, e ho trovato questo articolo che parlava delle gare Otilo, che sono delle gare che fanno in Svezia, avevano cominciato negli anni 2000, 2005, 2006, non ricordo. E le classiche cose, sai, che fai tipo a scommessa con l'amico ubriaco al bar, dice, ma perché non attraversiamo la baia, andiamo di là, non so, a trovare la nonna che abita dall'altra parte della baia. E questi si sono inventati praticamente di fare questa, da quel che ho capito, questi quattro ragazzi sono partiti e sono fermati a un certo punto perché non avevano programmato nulla, no? Cioè una cosa, anche perché penso sia una roba come 60 km, non è neanche proprio facile, bellissimo, di cui 10 di nuove, una roba. E però da lì è nata questa cosa, ho cominciato a pensarci, a macinarsi. Parallelamente in Italia era nata la stessa disciplina senza la consapevolezza che da Nord Europa ci fosse. E due amici, che cui appunto uno è Matteo Benedetti, che è ancora organizzatore di questo Aquatic Runner, che è il mondiale individuale, di traversare la laguna che da Grado porta a Lignano. Come funziona? Funziona che tu parti, dove c'è l'acqua nuoti, dove c'è la terra corri, cioè per sé è molto facile. Chiaramente non ci sono zone cambio come nel triathlon, quindi tu devi partire e arrivare vestito e calzato come sei, quindi corri con la cuffia in testa e nuoti con le scarpe. E hai tutta una serie di galleggianti che puoi utilizzare per compensare l'eventuale peso delle scarpe, che però pesano. In realtà pesano molto meno di quello che uno potrebbe immaginarsi, e anche il correre poi con le scarpe bagnate è un problema abbastanza relativo, soprattutto dopo che uno ha fatto l'ultraverico nel 2018 sotto l'acqua, nel fango, il problema delle scarpe che pesano diventa assolutamente secondario. E niente, mi sono iscritto con mio fratello, che anche lui, insomma, è anche peggio di me, di corsa, anche lui lo sa, ce la giochiamo con le scope. Però è molto divertente, è una disciplina molto divertente perché si fa appunto in ambiente naturale e quindi richiama molto il trail, e poi c'è questa parte del nuoto che in qualche maniera, insomma, essendo comunque non dei gran nuotatori, ma comunque dei nuotatori che si difendono, è divertente, sì. E dicono tutti, io non ho mai fatto triathlon, però la maggior parte dei swim runner arriva dal triathlon, che è una disciplina comunque meno competitiva del triathlon, meno esasperata, e quindi infatti con molte, essendo anche uno sport abbastanza di nicchia, ormai ci conosciamo in tanti, diventa anche come, sai, i trail in cui ti trovi, ti conosci più o meno tutti, diventa... ad esempio, quest'anno abbiamo fatto il mondiale, io e mio fratello, e c'era appunto questa fortissima corrente nell'ultima frazione di nuoto, che poi è quella che ci ha portato sostanzialmente a essere squalificati, perché ci siamo autodenunciati, che eravamo un'ora in acqua lì, che non muoveva niente, e siamo usciti, siamo andati al punto di controllo, e ho detto, guarda, siamo venuti qua a piedi perché non ce la facevamo, e ci hanno lasciato finire, e poi alla fine ci hanno detto, guardate, grazie, siete stati molto onesti, ma non possiamo convalidarla, però mi ha fatto piacere, perché alla sera sono arrivati messaggi, no, di gente che sanno che noi siamo la scopa del gruppo, gente preoccupata, diciamo, ce l'avete fatta, come state, avevamo un pensiero, cioè, sai, queste cose che in qualche maniera ti fanno sentire parte di una community, sì, è molto bello, molto bello.
No, ma infatti mi fa piacere dare un minimo di spazio anche a questo sport, perché molto di nicchia, come hai detto bene tu, e quindi c'è l'occasione per parlarne, ben venga.
Ma poi vi consiglio a te, ma anche a chi naturalmente ascolta, la possibilità di, su YouTube è pieno di video sullo swimrun, sono veramente delle gare spettacolari, proprio, è che sono tutte in giro per il mondo, cioè diventa anche oneroso come sport, se uno dice, a 50 anni potrei regalarmi la maratona di New York o a seconda delle finanze, una di queste gare che so meriti, insomma, ecco, anche se anche lì richiede preparazione, perché appunto sono gare, quella che è diventata poi il mondiale a coppie originale, che è questa Otilo svedese, che mi pare appunto siano 60 km, 65, di cui 10-15 di nuoto in mare, nel mare del nord, quindi insomma, non proprio... cioè, deve essere bella, ma...
non caraibico.
No, sì, deve essere bella, ma comunque non è che dici, vai, andiamo con tre amici a farsi... ecco, non la finisci, se no, insomma...
Bene, bene. E invece la corsa, come ti sei approcciato? Come hai iniziato a correre?
Io ho sempre odiato correre, in realtà. Cioè, nel senso...
No, capisco. Fermo anch'io.
Mio compagno di squadra, no, che dice, a me correre fa cagare. Dice, però, in realtà, allora, è una storia un po' così. Io arrivavo anche da una storia personale, ero diventato obeso, insomma, ero un po' lasciato andare, sai, con l'età, così, e la corsa era un modo facile per rimettersi in forma, sembrava almeno. E so che una sera, tipo era il giorno dell'Epifania, o giù di lì, mio fratello mi fa: domani fanno la marcia di paese qui in Veneto, ci sono molte gare delle FIASP marce, quelle a passo libero, no? Che vai, vado a fare i 20 km. Io non so neanche più, cioè, non ho neanche le scarpe da ginnastica, le scarpe me le ha prestate mio padre, penso. E sono partito per fare questa 20 km, e in realtà dopo 600 metri ero già boccheggiante, non riuscivo più a fare niente. E mi sono attaccato a due signori che penso avessero 80 anni, sei di quelli là fatti di legno, no? Che non si fermano mai. Sono stato con loro e ho fatto i 13 km, ho virato per la deviazione dei 13 km, sono riuscito a finire i 13 km, ho fatto male per una settimana. E lì ho avuto la sensazione proprio che la mia vita si stesse incanalando per una brutta piega. E allora ho detto, da domani comincio. Ho cominciato per un certo periodo a correre tutti i giorni. Quindi sono andato da Decathlon, mi sono comprato le scarpe. Quindi le scarpe assolutamente inadatte, le scarpe peggiori. e poi da lì, sai, parte un po' per scherzo, un po' per... così cominci a trovare qualcun altro, qualche amico di vecchia data che dice, ma vengo anch'io, ti accompagno, e allunga, e abbiamo fatto la maratona di Padova qualche mese dopo, faticosissima, roba, assolutamente inconsapevoli, tra l'altro c'era già internet, voglio dire, ma perché leggere, informarsi,
no? fai
come viene. E anche lì, però, sai, arrivare a finire la maratona soffrendo come un cane, poi ti dà quegli elementi, ti dice, ok, ne faccio un'altra, però questa volta la faccio bene. Allora, dieta fatta bene, tabella, cioè, ho fatto Venezia. Tra l'altro, nel frattempo, era successo anche un episodio triste, nel senso, era morto un nostro amico di malattia, quindi, in qualche maniera... attorno a questo fatto doloroso c'eravamo raggruppati un certo numero di persone che poi in ricordo di Nicola che appunto ci aveva lasciato, abbiamo fondato una squadra, quindi abbiamo, e perché poi sono quelle cose che capitano, no? Qualcuno sa che corri, così c'hanno, in qualche maniera ci ha contattato il charity program di Venice Marathon e abbiamo cominciato a fare la, e ormai sono 8-9 anni che andiamo a fare il charity program a Venezia ogni anno. Tra l'altro siamo tra i migliori fundraiser, cioè abbiamo queste cose perché poi ci piace usare i social, insomma abbiamo un po' dei cazzoni anche, buttarla un po' in ridere, che era un po' lo spirito che aveva anche Nicola in realtà, no? Che era appunto molto goliardico, era questo spirito. E quindi in qualche maniera l'idea comunque è sempre di partire, di cercare di elaborare anche le parti di sofferenza, no? Di cercare di farle diventare qualcosa di germogliante, ecco. E poi ho continuato, poi allora uno della compagnia, in realtà erano montanaro, diceva ci sono un sacco di belle gare in montagna, andiamo, diceva, ma allora ne fai una e poi tutti sanno che vai in corre, che corri in montagna, allora trovi un altro che ti dice, ma in posti che non ti immagineresti mai, cioè io vado, lavoro con l'azienda sociosanitaria e trovi quello che dice, ma ti ho visto che hai fatto l'Ultra Bericus, ma ti iscrivi alla Cortina. Cos'è? E un po' alla volta diventi, poi cominci a seguire qualche blog magari di gente che corre, lo ti invogli e diventa poi una sorta di dipendenza sana, se vuoi, perché poi anch'io ho fatto tutto l'iter, no? Cominci con le 50, poi fai le 60, poi le 70, le 80, le 100, provi le loop, insomma tutte quelle cose lì.
Beh, non è un iter comunque comunissimo, dai, qua te la puoi tirare.
No, beh. No, ma non c'è molto da tirarsi, nel senso che chiaramente poi, allora, a me ad esempio piacerebbe riprovare la LUT, perché quando l'ho fatta mi sono ritirato, no? Però ecco, con l'esperienza si raggiunge anche la consapevolezza che serve anche appunto, poi appunto tutta la parte di mental training che poi negli anni è arrivata. Dicevo, ok, serve una pianificazione fatta un po' meglio, perché a un certo punto c'è un limite a quello che il tuo fisico può dare senza prepararsi troppo bene, ecco.
Giusto compromesso.
Io fino a quest'anno ero convinto che questo limite fosse l'ultrabericus, l'ultrabericus in qualche modo la finisco sempre, no? Quest'anno sono riuscito a non finire anche l'ultrabericus, per cui ho capito che in realtà bisogna... Sì,
qual è la gara che ricordi con maggior piacere di quelle che hai fatto?
Beh, io... c'è una gara che facevano qui, proprio tra l'altro a... partivano da una cinquantina di metri da dove lavoro, la 100 Elode, era una gara che facevamo qui a Vicentino, a 100 chilometri, quindi che partiva dalla pianura e saliva sulle prealpi, sulle piccole Dolomiti, e 100 chilometri, mi pare fossero 4.000-4.500 di dislivello, quindi non era neanche... cioè era una di quelle considerate corribili. Io...
Relativamente, dai.
Corso poco. però me la ricordo bene, me la ricordo come una gara, sai, la classica giornata in cui sono stato bene dall'inizio alla fine, proprio non ho avuto mai un pensiero negativo, mai un momento di sconforto, mai anzi il finale di questi 10 km di pianura su asfalto che rastrellavo gente morta e io ero avvantaggiato perché conoscevo molto bene il percorso, cioè, perché sai, le strade di casa, quelle che fai tutti i giorni per andare a lavorare, no? Quindi in qualche maniera ti sai che devi arrivare là e mi rendevo conto di avere questo vantaggio e quella lì è proprio la gara in cui io, se ho avuto la sensazione di poter finire tutte le gare dell'universo, ce l'ho avuta in quel momento lì. Non posso fare quello che voglio, sai quando dici che sei proprio esaltato.
Sì. Questa cosa. Molto bene, molto bene. Invece allora ti faccio quella che è stata ribattezzata nel tempo, la domanda da 0 a 42 per il sociale. Cioè come fai a convivere il lavoro, la corsa, il nuoto anche nel tuo caso, la famiglia, insomma tutto insieme, come si incastrano gli allenamenti con il resto?
Incastrano male. Allora, nuoto molto poco in realtà, nel senso che io avevo raggiunto l'equilibrio riuscendo a plagiare i miei figli e iscrivendoli tutti e tre a nuoto. E quindi finché loro facevano lezione io nuotavo. Avevo questa cosa due volte a settimana, riuscivo a concentrarmi lì. E sfrutto molto le pause pranzo, proprio in assoluto, e nei weekend la mattina molto presto. Ecco, questa è la... Quindi... Una delle cose che appunto per cui negli anni sono andato un po' più verso lo swing run rispetto all'ultra trail, proprio con distanze molto alte, è quella che cominciavo a far fatica a svegliarmi presto. Cioè, sai, quelle cose. Anche perché appunto la psicologia dello sport si lavora soprattutto la sera, perché gli atleti, la maggior parte, si allenano in orario serale, insomma, quindi diventa più difficile andare a letto presto, diventa poi... Molto spesso mi piace andare a vedere anche le partite, insomma, è anche un modo per vedere anche la parte più divertente, insomma, del lavoro. È divertente in assoluto, ma insomma anche la parte lì diventa anche quella proprio in cui sei tifoso, è bella.
Sì, sì,
per
sì.
Cui diventa difficile, è un incastro continuo. Però io dico sempre, cioè, non è che me l'ha ordinato il dottore, no? Quindi tutto sommato cerco di fare... Mi piace avere sempre qualche gara in programma, anche se magari non è lunghissima, ma mi piace avere delle gare in programma per avere comunque un obiettivo per allenarmi, per avere del materiale per fare l'allenamento dei majori di cui ti parlavo prima, mentale. E, è un'occasione per rivedere gli amici, le gare sono sempre una bella occasione. Quest'anno, per dire, torniamo al Cortina Trail, ci veniamo su in 5-6.
Ci vediamo lì.
5-6 compagni e andiamo su con tutte le famiglie, abbiamo affittato questa casa tutti insieme, questa roba da comune anni 70 che noi vecchi piace molto. Quindi diventa anche un'esperienza da cercare di condividerla, ecco quello che cerchiamo, certo, di fare, che cerco di fare, cercare di fare in modo che sia un'esperienza che si può condividere con tutta la famiglia. Con io dico sempre, ho fatto tante gare, perché poi in 10 anni ne ho fatte anche tante. Vabbè. Però ho fatto una relay marathon a Milano, una maratona a tappe, in cui ho fatto la prima frazione, poi ho accompagnato gli altri staffettisti per tutta la gara, mi sono fatta praticamente tutta, e un pezzo l'ho fatto con mia moglie, ho preso 10 chilometri di una gara più belli della mia vita, perché è un bel modo di condividere, insomma, ecco, quella...
Allora ci vediamo a Cortina, sicuramente. Okay.
Mia figlia che dice sempre che quando avrà 18 anni vorrà fare uno swing run con me.
Diciamo. Ah, bello!
Temo che vada troppo forte per me, però. Già adesso, a 13 anni, va troppo forte. Sopra 5 anni io sarò più vecchio, lei sarà più forte. Non so, vuole...
Motivazione per tenerti allenato, allora.
Esatto.
E non puoi fare brutta figura neanche tra 5 anni.
Esatto.
Allora, visto che siamo già quasi verso l'oretta e non voglio tenerti troppo, andiamo verso le ultimissime domande. Anzi no, prima voglio farti una. Quindi, oltre a Cortina, c'è qualcos'altro in programma?
E il mondiale di swing run.
Ok.
Sì, che beh, dico mondiale per tirarmela, chiaramente, però...
Vabbè, è giusto.
No, è il mondiale. E, individuale, quello sempre appunto la classica, Grado Lignano, che si fa a settembre.
Ok, bene. Allora, dicevo, andiamo alle ultime domande. Una di quelle che faccio sempre è: che cosa ti ha insegnato la corsa o lo sport più in generale?
Ma in realtà mi ha insegnato tantissime cose, no? Faccio anche fatica a scegliere. Quella cosa che ti dicevo prima, secondo me, che la parte di pianificazione, che è quella che forse all'esterno si vede meno, è in realtà la parte più importante. Io, se ti ricordi, forse anche quella serata lì di Destination Unknown, sono partito con l'esempio di Philippe Petit, no? L'equilibrista, il funambolo che ha attraversato le Torri Gemelle. Uno dice, è pazzo uno che attraversa su un cavo di 3 centimetri lo spazio tra a 400 metri di altezza con terra, non so cosa. E in realtà la sua storia insegna che il lavoro di preparazione è quello più importante, no? Cioè non lasciare niente al caso. E in qualche maniera, secondo me, è la parte che è più bella come metafora dello sport, è questa. Cioè io posso fare tutto, però se lo pianifico ho anche possibilità di riuscirci, insomma, se lo pianifico, se lo programmo, se lo penso bene, se... e poi se ci metto passione, ovviamente. E che non si improvvisa nulla, cioè è un po' mitizzata questa cosa dell'eroe, no? Che non molla mai, no? Oppure della classe, il talento. È uno per fare la lute deve avere talento, uno per fare la lute deve avere palle così, perché deve allenarsi un anno a fare a ore e straore, a fare cose assurde, ma poi ce la si fa, insomma, ecco, ma non la vinci.
Per il nostro livello, esatto, per il nostro livello ci vuole costanza.
Però, sì, ma ci vuole un po', se io, quasi qualche volta vai a vedere i registi Strava dei vari Cristian Modena, Mastrotto, così, non è che fa pochi chilometri.
No, infatti, è quello che fa molto la differenza, ok il motore, ok il talento, però per sport soprattutto come questi ci vuole anche la testa, vuoi dirlo meglio di me, ma in generale la costanza, la voglia, la passione. Poi per noi amatori è quello, cioè il divertimento.
Eh sì.
Invece ti faccio la penultima, quindi che consiglio daresti a chi sta iniziando ora, un neorunner?
È di non risparmiare sulle scarpe.
Giusto. Questa è la prima volta che me la dicono, ma sai che è una delle più azzeccate? Ragione, cavolo.
Penso uno può andare con la maglietta del campo scuola dell'89, esatto, se vuole, ma le scarpe è meglio comprarsele buone.
Hai ragione, cavolo. Questa la aggiungo nell'elenco, è giusta. E chiudiamo con che cos'è per te la corsa?
Ma sarebbe bello finire con una frase d'effetto, in realtà è un ottimo modo per... A me ad esempio piace molto correre a qualsiasi ora del giorno, cioè io se... sia che vada la mattina, che vada in pausa pranzo, che vada la sera tardi, è sempre un bel modo per valorizzare quell'ora lì. Proprio anche se corro, cioè insomma, penso dopo, durante il lockdown che correvo attorno al campo qua fuori casa, no? Cioè, in quel momento in cui sei tu con i tuoi pensieri che devi gestirti, devi imparare a, su questo torna al mental training, la capacità di gestire i pensieri, l'autodialogo, tutte quelle cose lì, è un bel modo per passare un'ora a correre. Ad oggi credo che sia... Quando io so di poter contare su un'ora libera, non è facile, di solito bisogna programmarsi, no? Però se mi capita di avere un'ora libera, un appuntamento che salta, qualcosa, io tendenzialmente penso a dove posso andare a correre. Cioè, è una cosa... Cioè, al netto, se sono già programmato tutta la resta della vita, che so che i figli sono sistemati, che non devo andare a prendere da qualche parte, se le pulizie di casa sono fatte, la spesa è fatta, E perché di solito ci programmiamo molto, no? Perché la complessità richiede programmazione, e mi salta qualcosa, io penso, spero di avere la roba in macchina, che un'ora vado a correre.
Grandissimo. Allora, dacci tutti i riferimenti, che poi li metto anche nelle note dell'episodio, dove le persone possono venire a trovarti, a contattarti eventualmente.
Sì, beh, io ho una pagina Facebook che è Gaetano Buson, psicologo dello sport, se non ricordo male. Sono un cialtrone.
Vabbè, ma le metto cose nelle note dell'episodio linkato, così non c'è bisogno che la gente appunta volante.
E lo stesso su Instagram, c'è appunto Gai Psicosport, e poi ho una mail che è gaetanobusonpsicologo@gmail.com, dove si può scrivere... Comunque, insomma, io tendenzialmente all'interno, entro una giornata, tendo a rispondere se riesco. Insomma. Cioè, cerco di starci dietro a queste cose.
No, con me sei stato super paziente, tanto ti ho un po' rotto le balle, ma sei stato fantastico.
No, nessun problema proprio.
Davvero, allora io ti ringrazio nuovamente di essere stato qui. Secondo me è stata una puntata molto interessante, ci sarebbe probabilmente da parlare altre 5 ore, ma non voglio neanche romperti troppo le balle e abusare del tuo tempo, però invito chi vuole eventualmente a seguirti, a contattarti privatamente, immagino ci sarà magari qualcuno che vuole scuriosare, mettiamola così.
Sì.
Io grazie ancora.
Disponibile anche per spiegazioni, insomma, anche senza fare percorsi particolarmente intensi, insomma, dove volentieri.
Perfetto, benissimo. Grazie Gaetano, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Direi che ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
Buona serata, ciao.